Yesterday's Papers, rubrica di controinformazione, dal lunedì al venerdì, a cura della redazione di Radiograd.
Buongiorno a tutti coloro che ci ascoltano, oggi è 10 gennaio del 2024, è un mercoledì, questa è Yesterday's Papers, rubrica che come di consueto vi tiene compagnia nei giorni feriali della settimana e va in onda su tutte le radio del circuito Gemini Network, essendo prodotto redazionale di Radiograd. Tutti gli episodi, incluso quello che state per ascoltare, sono disponibili sotto forma di podcast accedendo al sito di GeminiNetwork.it, anche attraverso le app come quella di Radiograd, che può essere gratuitamente scaricata da qualsiasi store, sia di Apple che di Google. Oggi parliamo di ricchezza, di povertà e di distribuzione della ricchezza, che è un qualcosa che normalmente non viene fatta, poiché è molto complicato riuscire a individuare dei numeri che effettivamente rispecchino appunto non solo i redditi, che è una misura più semplice da captare statisticamente, ma la ricchezza, che include ovviamente, oltre appunto al flusso che può corrispondere a salario o a profitto in gran parte, ecco, le abitazioni, i depositi, i titoli di debito, le azioni quotate, le azioni non quotate, eccetera, fanno parte di una ricchezza che chiaramente rende ancora più evidenti quelle distorsioni e quelle iniquità che sono, come abbiamo detto tante volte e qui ribadiamo, prerequisito e conseguenza del sistema di capitale. Ma andiamo per ordine. Lo studio che prenderemo in considerazione oggi è stato appena pubblicato dalla Banca d'Italia e tende a voler evidenziare come, soprattutto negli ultimi anni, e questo è qualcosa che conferma quello che abbiamo sempre sostenuto e letto anche attraverso appunto delle evidenze quantitative, che le distanze tra i gruppi sociali e tra le classi, questa è la cosa più importante da sottolineare, sia salita negli ultimi anni in concomitanza in particolare con le crisi di accumulazione che il capitale, come sappiamo e come abbiamo detto anche questo tante volte, continua a soffrire. Entrando nel dettaglio, questa nuova indagine, che è effettivamente all'avanguardia proprio perché prende in considerazione questi elementi che vi ho elencato in precedenza, ci racconta innanzitutto come il 50% della popolazione italiana più povera, ossia coloro che in termini di ricchezza netta, quindi includendo prevalentemente anche le abitazioni, che sono sicuramente l'elemento più di rilievo in termini quantitativi della ricchezza di una famiglia, ecco, immaginate che il 50% della popolazione più povera, ossia coloro che hanno un patrimonio complessivo inferiore ai 150.000 euro, includendo appunto anche la propria casa, se di proprietà, ecco, proprio la casa pesa in maniera enorme, cioè il 75% mediamente è rappresentato dal valore della propria casa. Chiaramente questo elemento si va riducendo più ci si sposta in avanti, cioè più si va verso i decili cosiddetti, ossia le famiglie che appartengono a gruppi sociali e probabilmente anche alla classe proprietaria, soprattutto quando parliamo del 10% più ricco, in cui il peso delle case, che normalmente sono di lusso e sicuramente di valore più alto, però rispetto alla ricchezza complessiva non è così alta, come dicevo prima, pari al 75%, bensì meno della metà, il 36%. Questo perché? Perché la gran parte della ricchezza di queste famiglie, almeno quella che si riesce a captare, perché ricordiamo che la gran parte dell'elusione ed evasione fiscale riguarda ovviamente questi soggetti, ebbene una parte cospicua è rappresentata dalle azioni, che sono il 19%, l'11% i depositi, quindi una parte addirittura inferiore, e poi anche altre attività finanziarie tra cui assicurazioni, ramo vita, quote di fondi comuni, insomma diciamo una parte importante di quote proprietarie. Quindi già da questo si comincia a vedere come appunto la ricchezza sia molto diversa dal punto di vista qualitativo, perché rispecchia appunto l'appartenenza a delle classi differenti. Non è un caso che se a livello medio nel 2022 si assiste al fatto che il valore della casa rappresenti il 50% della complessiva ricchezza delle famiglie italiane, appunto, come diciamo, questa grandezza assume dei valori molto difformi: 75% per i più poveri e 35%, quasi 36% per i più ricchi. Questo è un qualcosa che, insomma, riconosciamo nelle nostre vite di tutti i giorni, ma è giusto cominciare a prendere in considerazione questi elementi, perché chiaramente ci danno anche ritorno quantitativo di quella che è la diseguaglianza, la sperequazione, che ripetiamo ancora una volta è figlia della divisione in classi. Ed è così che, se noi andiamo a vedere anche in termini più precisi qual è stato l'andamento dinamico dal 2011 a oggi, notiamo come l'indice di Gini sia salito sulla ricchezza dallo 0,67 a più dello 0,70%. Sono numeri molto alti ed estremamente più elevati, quasi doppi rispetto a quelli che il Gini assume se calcolato esclusivamente sulla questione del reddito. Perché? Perché sappiamo bene, appunto, che la divisione in classi, quindi la proprietà del capitale e delle abitazioni, appunto, come abbiamo detto prima, di titoli, azioni, eccetera, rappresenti l'elemento sperequativo che va ad aumentare, appunto, queste distanze. E contemporaneamente, dal 2011 a oggi, diciamo, sostanzialmente si può notare come il 5% più ricco abbia aumentato la percentuale di ricchezza che è detenuta, che se era il 40% appunto 10 anni fa, ora raggiunge quasi il 50%, e ovviamente il 50% più povero scende enormemente, da un 10% fino a un 7,5% orientativamente. C'è da sottolineare come quando si parla del 50% più povero, ecco, più o meno siamo inclusi tutti noi, perché si intende il 50% più povero, come dicevo prima, coloro che hanno sostanzialmente una casa di proprietà, magari non nelle grandi città o comunque nelle periferie delle grandi città, hanno un lavoro normale, quindi sono salariati, e dunque rappresentano la grandissima parte della classe lavoratrice, se non quasi la totalità. Ecco, infatti, quando questo studio parla di classe media facendo riferimento a coloro che hanno una ricchezza complessiva superiore a 200.000 euro, ebbene, insomma, ecco, evidentemente c'è da riflettere su cosa sia la classe media, e spesso, ecco, fenomeni di identificazione di una buona parte della classe salariata con la classe media, se presa da questo punto di vista quantitativo, insomma, ha delle lacune, e bisognerebbe ragionarci un po' su come, ecco, rimettere a posto anche dal punto di vista linguistico determinate categorie. Ma comunque il problema rimane la povertà, e lo sappiamo che per quanto ci possa essere un'omogeneità nel 50% più povero, che è dato proprio dalla collocazione di classe, quindi dalla funzionalità all'interno del sistema, ossia dal fatto che siamo lavoratori attivi o non disoccupati, ma sempre dipendenti da un'altra classe e pagati con salario, e quindi parte attiva o meno dell'esercito industriale di riserva, che appunto ha una possibilità di essere esteso o ridotta a seconda delle necessità del capitale. Ebbene, di questo esteso gruppo fanno parte anche coloro che sono esclusi dal mercato del lavoro per diverse ragioni, come coloro che vivono in povertà estrema. E da questo punto di vista è importante ricordare come questo 2024, cioè quello che è appena iniziato come anno, riporti un numero impressionante di morti tra i senza fissa dimora: 11 già in così pochi giorni. Già al 6 di gennaio erano morte 11 persone di freddo, di stenti, ed è un dato che va aumentando di pari passo con quello che può essere considerato come il dato probabilmente più allarmante, che negli scorsi mesi anche noi abbiamo sottolineato riprendendo gli studi ricordati di Istat, INAP, eccetera, ossia che le famiglie italiane, soprattutto di questo 50% più povero della distribuzione, ripeto, che include sostanzialmente l'intera classe dei lavoratori o quasi, ebbene, la povertà assoluta, la povertà relativa, ma soprattutto quella assoluta, quella che è più drammatica, se volete, poiché appunto colloca famiglie italiane, intere famiglie italiane, parliamo più di un milione di famiglie italiane, quasi due, in condizioni di indigenza, ossia di impossibilità di riuscire ad avere un tetto e contemporaneamente tre pasti al giorno. Quindi il dato sulle morti dei senza fissa dimora, lungi da essere un dato che riguarda una marginalità completamente esclusa dal rapporto di capitale, invece ci rientra completamente ed è l'ennesimo avvertimento di una situazione che forse tra qualche anno potrebbe diventare veramente ingestibile. Ringrazio tutti e tutte per il cortese ascolto e do a tutti appuntamento nelle prossime giornate.
Yesterday's Papers, rubrica di controinformazione, dal lunedì al venerdì, a cura della redazione di Radiograd.